E buongiorno a tutti, benvenuti a questa quarta puntata di Do per la rubrica Second Season, una nuova stagione della rubrica dedicata a una finestra che si è trasferita in questa nuova stagione da Milano al Salento e precisamente in una grotta da cui uscirà la voce di sette artisti. In questa puntata abbiamo un artista vulcanica, uso questo aggettivo per qualcosa che poi ricorrerà nel prosieguo della trasmissione e vorrei dare il benvenuto a Elga Franza.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, e senti, io volevo cominciare questa puntata con una data e una città. La data è il 1988 e la città è Messina, è un pretesto per cominciare a parlare, per conoscerti.
Perché io sono di Messina.
Ah,
No,
ok.
okay, perché io sono siciliana. Di Messina, benché il nome sia tedesco, però io sono proprio sicilianissima con questo nome che non è molto, insomma, non appartiene a quella terra, ma comunque, e quindi è lì, quell'anno
Tu
ho
sei
fatto
nata a
la mia prima
Messina proprio,
mostra.
nata a Messina, na sei di...
Nata a Messina e
Pensa.
vissuta a Messina fino a 18 anni. E lì, in quegli anni lì, che erano, avevo quasi 19 anni, così, ho fatto la mia prima mostra, la mia prima personale a Messina. Per questo.
Quindi l'hai fatta prima dell'Accademia
No, l'ho
praticamente.
fatta
Durante il primo
praticamente
anno.
il primo anno, il secondo anno così
Secondo...
dell'Accademia. Primo, secondo anno, sì.
Quindi cioè io
All'inizio.
so se è giusto, se è corretto, tu l'hai fatta a Firenze l'Accademia? Ok.
Sì, io ho fatto i primi 2 anni a Firenze di Accademia e poi sono venuta a Milano, dove adesso sono continuata a vivere, e quindi ormai sono purtroppo milanese quasi in tutto e per tutto. No, vabbè, non è vero, sono sempre sicilianissima e si sente dalla voce perché sembra che sono arrivata qui da poco. Mi dicono: "Ma da quanto sei a Milano? Da qualche giorno?" Dicono: "Ma da 30 anni."
Sì, è vero,
No, comunque,
l'accento
beh, ho fatto 2 anni a
ti tradisce,
Firenze,
sì.
fantastico, e poi invece ho continuato l'Accademia a Milano con Luciano Fabbro e mi sono trasferita apposta perché avevo proprio intenzione di andare a studiare con lui, era
Ah,
una
ok,
cosa che
quindi
mi intrigava, interessante.
diciamo che l'hai cercato proprio,
Sì, no,
non è
no,
stato un
mi ero molto
inciampo.
cercato, poi essendo un artista poi bello tosto, molto. Era interessantissimo studiare con lui, ma anche complicatissimo, quindi perché ti rivoltava come un calzino, cioè molto forte a livello
Sì.
concettuale, e quindi, ma era quello che mi serviva perché chi fa arte, soprattutto quando hai 18 anni, hai tutto aperto, le strade sono tutte aperte, non sai,
Ci si perde
non sai
facilmente.
nemmeno cos'è una cosa bella, brutta, interessante, cioè non devi studiare e avere un
Certo,
maestro che
confrontarti, sì.
sì, che ti fa notare alcune tue forze, alcune tue debolezze, soprattutto le debolezze, però ti aiuta a formarti, a capire dove devi guardare, cosa devi guardare. Lui diceva sempre: "Guardate nelle pizzerie i quadri che ci sono appesi, perché così sapete quello che non dovete fare." Quindi era interessante, cioè, entravi a vedere, dici: "Come guardo il mondo? Come guardo i musei? Come guardo le cose che sono state prima di me? Che me ne faccio?" E quello era una visione molto interessante. Vabbè, parlo troppo.
Beh,
Fammi delle
no,
domande.
devo dire, bene, meglio, voglio dire, radiofonicamente se parli troppo va anche bene. No, io allora, quindi Luciano Fabbro è stato, diciamo, il tuo imprinting come artista,
Sì.
se proprio vogliamo. Però...
Allora, no, non è stato però in realtà
Ah,
lui,
ok.
perché ne avevamo parlato quando ci siamo sentiti un po', e no, perché io poi ho per primo incontrato Emilio Vedova, dove ho fatto
Ma
anche un
infatti
corso,
questa
però
cosa mi ha
molto
entusiasmato, cioè
breve.
perché è una fortuna senza pari averlo anche soltanto, che sia anche un corso di un giorno o di
Sì,
un'ora,
no,
ma...
no, no, ma è stato, devo dire, è stato un corso di un mese
Ecco.
estivo alla Summer Academy di Salzburg. Però è stato come se fossero 3 anni veramente, perché è stato intensissimo, perché lui già era grande, cioè aveva 70 anni,
Eh beh,
giusto?
certo.
O sembrava a me ne avesse 70, perché io ne avevo 20, 19.
Quando
No,
si è
non lo so,
giovani
ma
sembrano tutti più
era grande,
vecchi.
era
Tipo, infatti, a me danno del lei, mi dicono signore.
grande. Vabbè, tu sei
Chissà, chissà
vabbè.
quanti anni mi danno.
No, comunque era grande lui, però aveva un'energia, non si fermava mai, e si lavorava, si dipingeva, perché erano tutti a dipingere, poi c'erano anche altri che facevano un po' di sculture, così, però soprattutto in questo castello sopra Salisburgo, e non si faceva altro, dalla mattina arrivava la mattina e si finiva alle 5. E lui era interessante perché girava molto tra le persone, andava a vedere i lavori, eravamo, non so, un centinaio, quindi,
Caspita,
però è
bello.
stato molto molto forte, molto, seguiva molto e poi parlava dei lavori, di che cosa era interessante, poi tutti quanti naturalmente eravamo lì a fare delle cose che assomigliavano alle sue, no, che
Cioè, beh, vabbè,
assomigliavano,
certo,
però c'era tutto un po'
perché...
c'era la gestualità, l'attenzione
Lui ha
al
fatto,
segno,
cioè,
alla
ha fatto
materia,
delle
c'erano tutte
dimostrazioni.
cose insomma fantastiche. Poi però si analizzava tutta questa cosa qua. E mi ricordo che a lui, certo, io ero ragazzina proprio, e quando a un certo punto gli ho detto: sì, però io voglio fare una domanda. Dico, ma se finisce questa voglia di dipingere, di fare arte, uno cosa fa? Ecco, dico. No, avevo questa roba qua, e allora lui mi ha detto: guarda, il mare è eterno, cioè il mare c'è sempre, un'onda poi si abbassa, si risale, ma il mare c'è sempre. Quindi il fatto di fare arte, di questa cosa qua, questa forza qua, dice, c'è, cioè, non devi pensare che poi non ci sarà più. Non so perché avevo quell'idea. E comunque questa cosa del mare eterno ancora me la ricordo, e mi ha fatto un disegno sul suo catalogo proprio di queste onde. Bello. No, un bel ricordo, poi
Bellissimo.
l'ho conosciuto poco, ecco, minimo, però molto
Quel diario ce l'hai
forte.
ancora? Quel
Come?
diario ce l'hai ancora? Ah,
Sì, certo.
che meraviglia.
Sì.
E quindi, insomma, tu arrivi, diciamo, da questo. Poi, tra l'altro, due personalità, devo dire, fortissime e lontanissime. Quindi... Quindi diciamo sei frutto di questo. E una cosa che mi ha sempre così affascinato, perché anch'io sono spesso portato a questa fascinazione, diciamo da quando è nata internet, appunto del ruolo che gioca la rete nel suo dialogare con l'arte, è il tuo rapporto col web. Tra l'altro, questa è una domanda appunto che ti volevo fare perché traccia una linea ciclica poi all'interno della tua vita di artista. E volevo appunto cominciare a parlare del tuo rapporto col web, da che cosa nasce questo desiderio di confrontarti col web, partendo dalla tua prima mostra alla Galleria Artra Gallery. Con un lavoro, col tuo forse primo lavoro in cui appunto il fuoco è il web, che si chiama Drawing Blog
Sì. Allora,
2002.
nel 2000, allora, gli anni in cui inizia la rete, per tutti sono stati fortissimi, soprattutto chi ha avuto la fortuna di vedere proprio, io non è che c'ero quando c'erano le BBS o cioè c'erano le prime reti proprio così, però iniziavo a sentire, a sapere che c'era questa
Beh,
situazione
anche perché
di
noi in
internet.
Italia, cioè
È arrivato tutto dopo,
in
però
America era
c'erano
tutto molto
soprattutto
prima, quindi sì.
i musicisti che già dicevano: sto mandando degli MP3 per mail in Giappone. Allora io avevo questi amici che suonavano, non so, che facevano musica sperimentale, dicevano: oh, scusa, hai mandato un MP3, ma che cosa sei? La tua musica la stanno sentendo uno in Giappone? Non lo so, allora c'era, cioè, naturalmente per un artista questo dice: oddio, che cosa sta succedendo? E la cosa fantastica che ho avuto la fortuna, anche grazie al mio compagno, Luca, di poter entrare all'interno, perché lui ha iniziato a programmare, abbiamo iniziato proprio a lavorare col codice e poter lavorare all'interno del web facendo dei progetti. Quindi rendendoci conto di come era un campo per chi, un ambito, una realtà proprio per chi aveva voglia di fare o di immaginarsi delle cose completamente nuova, sembrava essere nel Far West, dove c'era un territorio dove potevi fare qualsiasi cosa con una nuova materia, no?
Sì.
Quindi era fantastico, devo dire, molto, molto divertente, semplice e poi internazionale. E quindi il contatto con tutte le persone che in quel momento stavano lavorando su vari pensieri, varie idee. E in quel momento c'erano anche questo, parliamo dei primi anni 90, così, no, sì, 90, poi più avanti. Però andando avanti, verso il 2000, poi ci sono stati i blog.
Sì.
E questo io ho pensato che erano tutti basati sul linguaggio, no? Quindi sulla scrittura, quindi la condivisione. Delle proprie pensieri, riflessioni,
Sì.
però a livello di scrittura, visto che io scrivere non è il mio proprio mondo, io ho detto a me piace moltissimo disegnare
Sì, e quindi
e
trovo
avevo
in
iniziato a
blog.
usare gli strumenti del computer per capire come il segno poteva essere più asciutto e così. E quindi ho pensato, vorrei fare un blog per chi disegna, quindi un diario disegnato online. E quindi quello è stato il primo progetto. Ho coinvolto un altro artista che era anche un programmatore con cui abbiamo creato questo Painter online e un sito dove potevi disegnare e lasciare il tuo disegno insieme ai miei in questo diario
Una, ti
quotidiano, in
posso fare
questo
una
blog.
domanda? Ma io lo posso ancora vedere? Esiste ancora?
Guarda, ho fatto una perché poi nel tempo, allora i disegni ci sono ancora, una parte sono visibili, però poi a un certo punto il progetto, dopo che eravamo arrivati ad avere, non so, tipo 10.000 disegni da tutto il mondo,
Cosa hai fatto? Non dirmi
ho
che...
cancellato
No,
tutto. No,
no!
cancellato, nel senso, sai quando a un certo punto questi progetti bellissimi, però poi tutto cambia anche. Col Web 2 è cambiato completamente, è diventato tutto relazionato con i social, cioè devi continuamente aggiornare le cose. A un certo punto, per questo dice
Sì, sì,
nel
sì.
web c'è questo detto fantastico che dice appunto che le cose viene prima chi è arrivato, cioè nel senso non, le cose non
Ma in un
hanno
hard
un
disk,
tempo che
ma
poi
in un
cambia,
hard disk
dipende
c'è.
chi arriva prima,
In un
non
hard
so come
disk,
dire.
sì, ma ce l'hai in un hard disk questi 10.000 disegni?
Sì, ce l'ho tutti
Ah, ok, vabbè,
conservati,
questo è
ho fatto anche
importante, ok.
un video, li ho raccolti così, però ecco, lo strumento in sé non c'è più.
Questo si chiama, questo lavoro è drawing blog, proprio.
Sì.
E poi mi hai parlato, nella discussione che abbiamo fatto l'altro giorno, del progetto Share. Che
Sì, era
cos'è?
l'evoluzione
Era
di
l'evoluzione di
questo.
questo, praticamente. Ah,
Sì, dove
ok.
era proprio un disegno collettivo. Perché, allora, innanzitutto, ecco, questa parte del il web ti dava la possibilità appunto di fare dei progetti dove le altre persone si poteva collaborare nello stesso momento, quindi una collaborazione da luoghi distanti, quindi tutto era un po' lo spazio e il tempo andavano su un'altra modalità che la cosa mi piaceva. E in questa addirittura dentro Share, che era proprio l'idea della condivisione, tu potevi intervenire sul disegno dell'altro, ed era un disegno collettivo che è una mappa che andava a
Sì. Ah,
espandersi, dove non c'era tanto il valore dell'opera,
quindi
quanto
diciamo
appunto era
che
il
era un po'
processo
come il gioco,
interessante.
quello che io comincio a fare una linea e tu la continui.
Sì, ma non solo era fatto tipo cadaveschi che uno continua, ma era che tu potevi andare a cancellare o
Ah.
modificare il disegno di quello che aveva fatto l'altro. Quindi mettevi anche in gioco la tua identità, no? I tuoi segni, il tuo disegno, la tua espressione, no? L'altro può modificarla. Quindi era tutto basato sul processo di questo elemento che poi andava a svilupparsi, che era un'opera collettiva, no?
Sì.
Quindi anche quello bello, è venuto fuori un disegno stupendo. E quello anche l'avevo presentato alla quadriennale,
Sì. Quindi
sempre un paio di anni dopo.
2004 stiamo parlando circa.
Guarda, sì, allora le date non
4-5.
io le ho
No, io così
vaghe,
per
non
amor
me le ricordo.
della
Comunque,
cronologia, giusto
già
così
quando
per.
penso al 2002 che c'era la mostra, ho detto, Dio, 2002, dove siamo 2022?
Dopo gli anni 2000 sono volati,
Sì,
diciamo,
ma già
siamo
pensare che siamo
ritrovati.
nel 2000, a me viene in mente 2000 prima di Cristo. Cioè, pensa a 2000, 2000, penso, oddio, forse è tipo specchio, cazzo, mi trovo e dico 2000 prima, no? E mi vedo 2000 prima di Cristo, dico, oddio, non so, dei momenti di stordimento col tempo e con le
Sì, è
date
così anche
strane.
per me. Quindi, beh, questa tua voglia di condividere il tuo pensiero intellettuale sull'arte, diciamo, è una cosa che ti segue veramente da tanti anni, cioè proprio da sempre, direi, a questo punto. E il web anche ti segue continuamente perché tu, appunto, sei vulcanica. Per tanti motivi, proprio fino a parlare dell'ultimo tuo progetto, che appunto si chiama proprio Vulcan Attitude, progetto ultimo nel senso dei tuoi progetti allargati, diciamo, in cui coinvolgi altri artisti, eccetera, eccetera. Però adesso possiamo andare a ritroso e partire appunto facendo un elenco. Devo dire abbastanza numeroso di progetti fondati da te e insieme ad altri artisti, ad altre figure del mondo dell'arte, che hai portato avanti anche parallelamente, proprio, devo dire, appunto con un'attività vulcanica costante, su Milano, ma non soltanto su Milano. Vuoi parlarci di qualcosa in particolare? Io sono stato molto contento di averti conosciuto, per esempio, con un progetto che si chiamava Le Sublime Archive, che è un progetto appunto bellissimo, secondo me, che raccoglieva appunto teorie strambe, eccetera, ma ce ne sono tanti,
Sì.
insomma.
Allora, tra i progetti che ho fatto collettivi, uno dei più importanti, ce ne sono stati diversi, ho collaborato con vari collettivi sempre nell'ambito della rete, del web, in vari momenti, però qua non sto a citarli perché sennò sarebbe troppo lungo,
No, assolutamente.
però che sempre cose molto interessanti. Poi è nato Cose Cosmiche con un'altra artista, Silvia Hell,
Certo.
e dall'incontro con lei abbiamo scoperto che leggevamo le stesse cose, ci interessavamo di fisica, di astrofisica, avevamo lo stesso libro praticamente in mano quando ci siamo
Sì. Sì,
incontrate.
perché il ruolo della
Allora,
scienza anche ti ha
abbiamo
sempre
detto, abbiamo
appassionato.
iniziato a indagare su tutte le nuove scoperte dell'ambito della scienza e a coinvolgere anche altri artisti come noi che avevano questa curiosità, questo interesse. E quindi è nato
Sì.
Cose Cosmiche, e che all'inizio era un workshop, e noi lo consideriamo Cose Cosmiche un collettivo, anche se a curarlo, bene o male, siamo sempre noi due, però
Sì.
è un progetto allargato che a secondo di dove va a ampliarsi, a focalizzarsi, coinvolge anche altri artisti. Possiamo dire che è un progetto transdisciplinare, più che multidisciplinare, ci piace di più
Sì.
mettere insieme, cioè che ci sia la connessione e la risonanza tra varie discipline,
Sì.
quindi non solo l'arte visiva, la musica, la filosofia, la fisica, la geologia, così, con questa attitudine di metterne in risonanza, quindi di condividere le ricerche, perché io ho sempre condiviso questo pensiero che era di Fontana, che lui in uno scritto dice l'artista è uno scienziato, è un ricercatore. Quindi a me questa cosa mi ha sempre emozionato, no? Di
Sì.
pensare che tutto quello che come artista facciamo sono delle ricerche che riguardano la realtà, il modo di vedere la realtà, il modo di rivelare, no?
Sì. Beh,
Dei lati che non ci sono, delle dimensioni che non.
poi
E quindi
più cosmico
questo
di
idea di
Fontana,
relazionare
devo dire.
la ricerca della scienza. Che va in una direzione e che è in un certo senso a cui noi non abbiamo accesso normalmente. E la ricerca dell'arte contemporanea, pure che normalmente la gente che non è dell'ambito dell'arte contemporanea non ne ha accesso, no? Cioè, ha più difficoltà. Allora, cercare di rimettere in connessione senza piegare una all'altra, però mettere in risonanza queste due visioni, queste due ricerche. E ci è sembrata una cosa
Beh,
fantastica. E
anche a
quindi
me,
abbiamo
perché io
iniziato.
sono un amante di una figura che è vissuta a cavallo tra 8 e 900, che è Pavel Florensky, che
Anch'io l'adoro, certo,
l'antesignano.
quello,
Ecco,
io
lui è un.
vicino, vicino Florensky.
E devo dire che, appunto, aveva un'attitudine, diciamo, questa attitudine che hai tu e che devo dire condivido appieno anche io. Diciamo che potrebbe essere un nostro grande amico. Ci inchiniamo tutti
Sì,
sicuramente
un vicino
alla sua
a
grande ricerca, al suo
continuamente, perché
lavoro.
in tutto questo non c'è solo la ricerca, la scienza, ma c'è la spiritualità, che
Esatto.
uno che è intesa appunto come relazione con un'altra dimensione, con un altro, perché ormai spiritualità sembra come dice
No, no, ma al di là dell'idea
una
di
parola,
religione, ecco,
cioè
ma io
che ha.
credo che anche lui stesso, per quanto fosse un prete, credo che anche lui, appunto, è stato grande proprio per aver trasceso questo suo ruolo al di là della cristianità.
Sì, totale. Molto, sì. Comunque, dopo Floransky, meraviglia. Poi c'è il cosmismo, che è anche quello, io
Sì.
sono un amante di quello. No, vabbè, comunque, a parte questo, tre progetti di cose cosmiche, sempre partendo da questo, che dal 2011 stiamo facendo, c'è anche le Sublime Archive, che è questo cui citavi, che è una raccolta anche di quaderni, di schizzi, della parte più progettuale che i ricercatori hanno. Quindi una raccolta online, e qua c'entra sempre il web, e un archivio praticamente digitale di taccuini di artisti, filosofi, musicisti, ed è una raccolta condivisa che si può consultare liberamente online e che stiamo ed è in fieri perché continuiamo a raccogliere da chi produce questi quadernetti, taccuini, appunti in varie forme, li raccogliamo all'interno di questo archivio e facciamo diverse esposizioni man mano che ci sono varie edizioni. E questo è un progetto che speriamo di continuare, cioè dura ormai da 6-7 anni e lo stiamo cercando di portare avanti. E queste le Sublime. Poi ci sono altri progetti, però ecco, sul sito ci sono altre cose. E poi c'è, vabbè, Volcanic Attitude è un nuovo
Ecco,
progetto
guarda che
che
mi è piaciuto tantissimo perché intanto l'avete esportato in una location pazzesca.
sì, è sul vulcano, praticamente è sulla rotta dei vulcani. È un festival, innanzitutto qui. Quindi festival inteso un po' come festa, questa è l'origine dell'idea di dire facciamo un festival, cioè andiamo insieme a fare delle cose. Mette insieme sempre artisti, geologi, ricercatori, però proprio nella natura,
Sì. Tra
camminando sui vulcani, ecco.
l'altro
Partiamo
in
dai
un'isola che io
nostri.
conosco benissimo, che è Vulcano,
Ecco,
che è una
perfetto.
isola
E
delle
poi
Eolie.
è un festival itinerante, quindi difficilissimo. Ti devo dire, ecco, il progetto forse tra i più complicati,
Beh,
ma
ci credo.
per l'impegno, non sono, no, c'è cioè cose cosmiche, ci sono io, c'è anche coinvolti Susanna Ravelli, Giulia Restifo, Desirée Mele, insomma ci sono tante forze che abbiamo messo insieme per poter gestire questo grosso impegno, e alla seconda edizione questo festival. Quest'anno speriamo di riuscire a fare la terza, se i finanziamenti ci consentono di poter progettarla, ecco. Ed è un festival itinerante, quindi ci si muove in viaggio, partiamo da Napoli, in queste due edizioni siamo partiti da Napoli, dal Vesuvio. Sul Vesuvio, sull'Osservatorio Vesuviano, quest'anno speriamo di essere ai Campi Flegrei con dei progetti. Poi dal Vesuvio scendiamo in nave. Attraversiamo, passiamo sopra il Marsili, che è un vulcano sommerso,
Ah, che
con
bello!
performance, azioni, lecture, scienziati, artisti, e poi si arriva a Vulcano, si passa dallo Stromboli, però non ci fermiamo a Stromboli, ma andiamo a Vulcano, all'isola di Vulcano, sempre alle Isole Eolie, e lì ci fermiamo come base finora. Poi nel futuro vorremmo andare a toccare gli altri vulcani, che sono l'Etna. Insomma, però la cosa bella è che lì dove c'è il vulcano è la terra che esprime cose, no? C'è proprio il punto più forte dove puoi sentire piccole scosse di terremoto, movimenti della terra, la terra emette calore, e quindi è come un punto, come dice, ancestrale. E quindi l'atto artistico, l'atto della ricerca che viene emesso o fatto in quella sede, secondo me diventa ancora più forte, assume una dimensione anche più forte, non dico più forte, però è come se avesse una scala diversa.
Sì.
Quindi tutte le nostre ricerche, il nostro fare arte o fare ricerca o fare filosofia, musica, in quella condizione è come se avesse una risonanza che ha un
L'aspetto
pezzo, cioè
geologico,
quello di cui
credo,
secondo
sì.
me noi abbiamo bisogno per capire il nostro tempo, no? Che non c'è solo il tempo dell'uomo, ma c'è il tempo delle stelle, della terra, eoni, no? Cioè noi ci rapportiamo sempre come le formichine alla nostra dinamica umana, no? Invece quando vai su un vulcano dici ok,
No, ma
cambiamo
infatti
il tempo.
questa intuizione di mettere dentro la geologia credo che appunto sia stato fondamentale. E tra l'altro anche devo dire che fa anche un po' parte di questa nostra rubrica, se proprio vogliamo, perché
Sì,
nel
la grotta.
nostro piccolo, perché chiaramente questo progetto appunto di interviste che non implica sicuramente tutte le risorse che ci vogliono per una manifestazione come il vostro festival. Vulcan Attitude, però appunto c'è questo aspetto di una grotta. Tra l'altro, tu sei aracnofoba, hai problemi con i ragni? Volevo
No,
chiederti, ma.
io adoro i
Ah,
ragni,
beh, allora sei a tuo agio
mi
qui.
proteggono.
Bene, perché noi siamo, lo ripeto tutte le volte, e forse non l'ho detto all'inizio della trasmissione, siamo all'interno di un covo di tarantole, perché. Questa grotta è una grotta nel cuore del Salento, precisamente nel territorio di Nardò, che appunto è una cittadina molto 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 bella, affascinante del Salento, ma appunto fuori verso il mare c'è questa grotta che si chiama Grotta di Uluzzo, che fa parte di una trilogia, chiamiamola così, di grotte, che alcune sono diventate dei musei. In una in particolare, si chiama Grotta del Cavallo, è famosa appunto per questo ritrovamento di un cavallo, diciamo, preistorico, su cui poi è stato montato appunto una sorta di museo, ecco. Invece questa grotta da cui noi trasmettiamo, in cui possiamo ascoltare ad esempio oggi la voce di Erga Franza, è una grotta di libero accesso dove liberamente i turisti fanno trekking e ha la particolarità intanto di essere fronte mare, quindi ha questa caratteristica suggestiva che si può anche vincere dalla fotografia che è la cover del progetto appunto della rubrica Second Season su Instagram. Ma poi quando entri dentro, io subito non avevo capito, C'era questi buchi, migliaia di buchi sulle pareti rocciose all'interno della grotta che sembravano dei fori di proiettile, ognuno appunto con questa ragnatela che appunto andava intorno a delimitare questi fori. E ho scoperto appunto che era un tane di tarantole, ecco, quindi e ce ne sono migliaia là dentro e quindi ho detto, caspita, sono nel cuore della terra della Taranta.
Meraviglia.
E quindi, data appunto questa sua caratteristica e questa bellezza che ha davvero, questa armonia anche nelle linee che disegnano l'ingresso o uscita di questa grotta, ho detto che bello, e voglio fare una seconda stagione che passa da una finestra milanese di un loft, invece a una dimensione molto più geologica, appunto, e ancestrale, appunto, se vogliamo.
No, io sono felice di essere nella grotta, devo dire
Ah, che
che mi
bello!
emoziona e lo trovo bellissimo,
Questo è
mi
molto
piace
bello perché
moltissimo.
altri si sono spaventati all'inizio.
No, 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 io ci sto benissimo nella grotta, fantastico, ci vado a vivere, è il mio sogno stare
Esatto, ma
come una
infatti
poeta o in
diciamo
un posto
che
in una cima o sul mare, nella grotta mi piace di più.
metaforicamente un po' questo sogno si avvera perché quando finirà questa seconda stagione dedicata a sette artisti, appunto, le vostre sette voci, i vostri sette contributi audio, che poi alla fine della trasmissione, appunto, avremo il piacere di ascoltare, saranno installati per sempre all'interno di questa
A me piace
grotta.
molto sta parola per
Anche a me, anche a me.
sempre.
Guarda, non ho mai trovato nessuno però con cui veramente condividerla, perché poi tutto finisce a un certo
No, no,
punto.
ma per sempre sì, è interessante, a me piace questa idea.
Sì, anche a me. Infatti
No?
mi
Perché
piace proprio
magari
dirlo.
finisce qua, però magari da... A me piace questo per sempre, perché
Sì.
non sappiamo se ci crediamo o no, ma
Sì, e tra
l'idea mi
l'altro non...
piace, mi sembra
Sì,
una
sì.
cosa rotonda, non so,
Sì.
platonica,
Sì.
non lo so.
Infatti, quando all'inizio avevo progettato questa rubrica, mi era uscita fuori questa espressione mentre scrivevo su questo grande block notice su cui preparo anche le trasmissioni, e ho detto: ma la devo dire o non la devo
Sì, per
dire?
sempre,
E
esatto, così.
invece sì, cioè è bella proprio perché mi trasmette la stessa sensazione che dici tu, questa rotondità
Sì, è
proprio.
rotonda, però mi sa che è no, la di distruzione.
Sì, da un
Per
certo punto
sempre,
fa quasi ridere
appunto.
sentirla dire. E vabbè, quindi
No,
appunto
volevo dire
dicevo che
un'altra
no,
cosa.
finisco, scusa, finisco perché stavo finendo questo motivo del per sempre. Il motivo del per sempre è che ci sarà dentro la grotta di Uluzzo, appunto in questo territorio di Nardò in Salento, dentro questa grotta che è nella baia poi di Uluzzo, da cui prende il nome la grotta, installerò un bottone NFC. Ci sarà un bottoncino metallico che avrà una piccola spruzzata di colore fluorescente, quindi visibile, a cui si potranno collegare col proprio device tutti i turisti da quando verrà installato ad Eternum. E quindi da
Ad
lì
eternum.
si potrà in qualche modo sentire le vostre voci, i vostri contributi audio di voi sette artisti. Scusa, vai avanti, prego.
No, mi piace sempre questo ad eternum, è bellissimo. No, no, bello. No, volevo dire questo, che in tutto questo tra passato, futuro, presente, eternità e cose. No, che ho questa personale dopo un po' di anni che non
Ecco,
facevo.
infatti, no, tra l'altro, scusa, ti interrompo di nuovo, poi ti lascio andare avanti. E appunto, io all'inizio avevo detto, quando abbiamo parlato del tuo rapporto col web e del tuo progetto Drawing Blog, che era installato all'interno di questa galleria, che ho detto disegno una linea circolare all'interno della nostra trasmissione, proprio perché dal 2022 a oggi tu hai mantenuto questo rapporto con questa galleria che è la Galleria Artra di Milano.
Sì,
Sì.
così, cioè è ad eternum, cioè nel senso io dal 2002 fino adesso, dopo 20 anni, io ho fatto la mia personale a Milano, è stata 20 anni fa quasi da Artra, che avevo un'altra sede, così, e la rifaccio, ho fatto di nuovo adesso una personale di cui sono super felice, perché mi ha dato la possibilità di fare, mettere fuori tanto, tanto del lavoro che io ho in studio, che pratico continuamente, sempre, anche tra i vari viaggi o progetti, così.
La mostra è ancora
E
in corso
quindi
fino a
da un altro
quando?
luogo, però sempre con, grazie a Marcella Stefanoni di Artra e adesso a suo figlio Matteo Masciulli, che continua la galleria con tanti giovani, con altri progetti più sperimentali. E però grazie a lei cioè, ho fatto questa personale adesso, La caduta del cielo, che dura ancora per 2 giorni, fino a domani, no, ancora oggi domani,
Caspita, io arrivo il
però
9
è
a
stato
Milano,
molto
mannaggia.
bello poter vedere tutti i lavori fuori dallo studio, tutti insieme in questo spazio, ecco,
Che
quindi
bello, sì,
sono
una
super felice.
retrospettiva hai fatto, hai raccolto. Sì. Vuoi parlarci un po' di questi lavori?
Cosa? Della mostra?
Sì.
Ah, sì, è così. No, allora, La caduta del cielo è il titolo. Per un po' nel momento in cui stavo preparando la mostra, nello stesso periodo c'è stato questo enorme uragano a Milano, dove tutto è crollato, visto che gran parte dei miei lavori hanno che sono sia scultori che pittorici, insomma, uso diversi medium, hanno sempre una relazione con una parte la forza, una parte la fragilità, e quindi faccio anche delle installazioni con dei fili,
Sì,
delle
ho
linee di
visto.
connessione, e quindi trovarmi in questa condizione dove la natura esprimeva una forza fuori dal comune, e mostrava anche la natura stessa una fragilità, perché ho visto cadere alberi che
Sì.
avrei pensato che sarebbero, che erano lì magari da
Chissà quanti
millenni.
decenni, certo.
Ecco, e allora questa mo mostrare in quel momento di questa cosa mi ha creato una connessione anche con quello che io facevo in studio. E quindi anche mi ha dato la possibilità di fare un'installazione che è lì, che è proprio uno di questi tronchi, questi alberi caduti, dove io ci passavo ogni giorno e lo vedevo questo tronco, me lo sono portato in studio e lì ho fatto un'installazione che ho messo in mostra. È un po' questo tronco che aveva una parte strappata proprio, e quindi era proprio leggerissimo, e un'altra parte
Sì.
invece pesante. Cioè, dove si sentiva la sua storia.
Sì,
Allora,
sì,
questa
sì.
dualità di leggerezza, di fragilità e di muscolarità, un po', mi hanno detto, è muscolare questa. No, questa
Sì.
forza ha un po', mi ha dato un po' la dinamica per poter costruire tutta la mostra, dove ci sono un po' queste sculture, che io chiamo anche questi ragionamenti, questi pensieri incarnati un po' in della materia, diciamo così, dove rifletto proprio sulle connessioni, gli echi tra le cose, tra gli elementi, e come il tempo della tecnologia, diciamo, di quello a cui siamo abituati, che ci serve nella vita per poter sorreggere le cose o portarci avanti, sia in connessione con il tempo un po' della natura, no? Quindi con i segni che la natura crea nella sua tecnologia. Sembra un po' complicato così detto,
No, quindi
però se
allora
uno
chi
guarda
ha. Esatto.
vede le cose, un po' gli ritorna un po' questa specie di
E chi dovesse
ricchezza.
appunto seguirci in questo momento, che va e si trova a Milano, che
Sì.
vada a vedere La caduta del cielo di Helga Franza presso
Sì.
Artra Galleria. Ancora 2 giorni per vederla, quindi
Sì, in via
bisogna
Parini.
correre. In via
Via
Farini.
Parini
Ah,
9.
Parini, Parini, scusa.
No, no, in via Parini 9,
No,
Roma
no.
9.
Ok, via Parini 9.
Sì.
Ok. Allora, senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata e devo dire che per quanto mi riguarda è stata una delle più divertenti, perché sei veramente piacevole radiofonicamente e anche dal vivo chiaramente, ma in radio devo dire che non tutti riescono a essere così fluidi come te, quindi veramente mi sono divertito molto e ti ringrazio intanto di aver partecipato e di esserti data così. Così
No,
tanto in questa
io sono stata
trasmissione.
felice perché, piace proprio con te, abbiamo delle derive di pensiero che se l'avessimo innescata ancora di più penso che saremmo arrivati non so dove.
Sì.
Comunque è molto stimolante, bello, e poi quest'idea che ero nella grotta a parlare mi ha dato la giusta dimensione.
Bene, grazie. Senti, allora, visto che chiediamo a ogni ospite di creare, di darci donarci una traccia audio che poi andrà a finire all'interno di una piattaforma molto particolare, che è Bandcamp, che vabbè, insomma, io da nerd di un certo tipo di musica, mi piace perché diciamo che era una deriva indipendente che poi ha fatto sbocciare delle realtà come la Vaporwave, cui io, insomma, che amo molto ascoltare. Per cui ho voluto utilizzare questa piattaforma per creare un album con le sette tracce audio dei partecipanti della rubrica Second Season. Quindi ogni volta appunto riceviamo una traccia e volevo capire la tua, da dove arriva la tua idea, che cosa ci stai donando, ecco.
Allora, quindi racconto, leggo un articolo di questo astrofisico, di questo fisico, ed è un articolo che io ho letto tanti, tanti anni fa su una rivista e l'ho conservato dicendo questo voglio metterlo da qualche parte, lo voglio leggere, voglio metterlo in una mostra, voglio fare un pezzo audio, e non l'avevo mai fatto, quindi quando è arrivata la tua
Era
sollecitazione
l'occasione giusta.
l'ho preso al balzo e quindi parla di entanglement, quindi
Sì.
connessione e quindi di due elementi distanti nello spazio, quindi parla di tempo, di spazio e di fisica quantistica. E poi anche di un altro, ho unito a questa lettura anche un'altra visione che è quella dei Xing con un altro pezzo. Però uno lo ascolta così, sente, entra nella dimensione oltre
Allora,
la grotta, anche lì,
entriamo
questo
nella
ambiente.
dimensione di Helga
Nei
Franza.
buchi neri e cose. Però volevo dire prima di
Sì,
un'altra cosa
sì,
velocissima
sì.
che mi ero. Tra i progetti collettivi anche che per me sono molto importanti e che spero di proseguire, c'è Frisbee Song, fatta con
Certo.
un'altra artista, Sophie Ousonnier,
Sì.
ed è un progetto relazionato col suono, con lo scambio di messaggi sonori su WhatsApp, fatto tra artisti che noi selezioniamo come un gioco, come
Sì. Ah,
una frisbee che si lancia, una conversazione sonora.
che
E
bello.
quindi, e questo è un progetto che è nato mi pare, 2020,
Ok.
2021, così, e che spero di continuare. Quindi saluto anche Sofì, se la...
Salutiamo Sofì che conosco anch'io, molto
Sì.
bene, l'amica, quindi
E
salutiamo anche
basta,
Sofì
insomma,
Sunier.
volevo dirlo perché non, dico, è molto importante anche nel mio percorso,
Certo,
questo progetto.
assolutamente. E quindi adesso ascoltiamo questo Entanglement, il tuono e il fulmine si chiama. E ti salutiamo, ti abbracciamo e grazie a Elga Franza. Buon ascolto a tutti. Ciao.
Grazie, ciao. Essere speciale.
una volta attraversata, non potrebbe tornare indietro. Entrerebbe in una regione in cui lo spazio collassa verso una singolarità, una zona in cui la geometria si chiude completamente. Avvicinandosi alla singolarità, l'astronauta morirebbe, fatto a pezzi dalle forze gravitazionali. Immaginiamo di avere un buco nero qui e un altro su una galassia lontana, un osservatore che si trova in piedi in mezzo all'orizzonte degli eventi del primo buco nero e un altro si trova a 1 metro dall'orizzonte del secondo. Se le parti interne dei due buchi neri sono collegate da un ponte IR, la distanza tra i due attraverso il wormhole sarà di soli 2 metri, indipendentemente dalla distanza che c'è tra loro nello spazio. Queste geometrie appaiono problematiche. Dobbiamo ricordare che uno dei principi della relatività ristretta è l'impossibilità di trasmettere segnali a una velocità maggiore di quella della luce. Tuttavia, si direbbe che i wormhole ci permettono di superare questo principio, dal momento che potremmo usarli per trasmettere informazioni. In un diagramma di Penrose, tutto lo spazio fisico e tutto il tempo vengono rappresentati in un'area finita. Questo rappresenta il collasso gravitazionale di una grande quantità di materia e la formazione di un buco nero. La struttura casuale di un buco nero si rappresenta di solito con un diagramma di Penrose. L'asse verticale corrisponde al tempo e quella orizzontale alla coordinata radiale. Le altre direzioni spaziali vengono messe in ogni punto. La scala di scelta è fatta in modo che i raggi di luce descrivano sempre rette a un angolo di 45 gradi. Qualsiasi traiettoria fisica passa necessariamente all'interno di questi coni di luce. Quindi un evento che si verifica in una posizione e in un determinato istante potrà avere effetto solo sui punti compresi all'interno del suo cono di luce futuro. Si formano quando una grande quantità di materia si concentra in una regione di spazio sufficientemente piccola. In questa situazione, il campo gravitazionale della regione attorno alla materia diventa tanto intenso che nulla, neppure la luce, ne può sfuggire. I nostri wormhole descrivono le geometrie dello spazio in un attimo di tempo fisso. Questa geometria progredisce però col passare del tempo. Fuller e Weller dimostrarono che un ponte IR finisce sempre per allungarsi fino ad avere una lunghezza infinita prima che un osservatore abbia il tempo di attraversarlo. Nel caso dei buchi neri collegati nella loro parte attraverso un wormhole, gli orizzonti si toccano per un attimo, ma poi si separano così rapidamente che diventa impossibile attraversare il ponte e arrivare dall'altro lato. Se cercassimo di mandare un messaggio più veloce della luce, non riuscirebbero a ascoltarlo. Si lancerebbe un razzo col messaggio verso il buco nero e la capsula cadrebbe al suo interno. Una volta dentro, i due orizzonti si separerebbero a tutta velocità, lo spazio collasserebbe molto prima che il messaggio riuscisse ad arrivare all'orizzonte. I buchi neri generati da processi astrofisici naturali, come il collasso di stelle, sono di un tipo che non contengono wormhole e li possiamo mettere in contatto con altre regioni dello spazio, ma neanche tra di loro, come accade nella soluzione completa di Schwarzschild. La meccanica quantistica fenomeni meno intuitivi previsti dalla meccanica quantistica e l'entanglement, in cui sembra che le misurazioni effettuate su due sistemi quantistici distanti si coordinino simultaneamente. Nel 1935 Albert Einstein, Boris Budovsky e Nathan Rosen analizzarono le conseguenze di questo fenomeno in un articolo diventato celebre. Diversi studi hanno dimostrato che l'entanglement quantistico può produrre un collegamento geometrico tra regioni distanti nello spazio. Questo risultato suggerisce il principio generale della gravità quantistica. Lo spazio-tempo potrebbe emergere a partire dalle correlazioni quantistiche dei suoi componenti microscopici fondamentali. Due particelle entangled si possono pescare come due dadi. Due particelle entangled si possono pensare come due dadi che hanno sempre risultati uguali. Si applicherà morso che spezza. Quando vi è cosa da poter contemplare, allora vi è cosa che crea unione. Per questo segue il segno, il morso che spezza. Spezzare mordendo significa unire. Poiché solido e tenero sono distinti tra loro, moto e chiarezza, tuono e fulmine sono uniti e formano linee. Il tenero ottiene il posto d'onore e sale in alto, benché il posto non sia confacente e propizio a dar corso da legge. Si dice tuono e fulmine e non fulmine e tuono, perché il moto parte dal basso. Però in un'antica iscrizione su pietra si legge fulmine e tuono.
Ci siamo piacevolmente dilungati in questa puntata con Helga Franza. E con la rubrica Second Season ci vediamo a dicembre. Un grande grazie, come al solito, a Radio Arte. Ciao a tutti.